La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti cari radioascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Basket 2. Sconfitta amara per l'HDL Nardò, che dopo tre quarti equilibratissimi, una partita giocata molto bene in difesa contro la capolista Fortitudo. Grande partita, ma è l'ultimo tiro di Oden, segna la vittoria della Fortitudo. Nel finale il tiro di Smith da centrocampo non c'entra il canestro e la Fortitudo ottiene i due punti. Essendo l'ultima puntata dell'anno, infatti annuncio già che giovedì prossimo non ci sarà puntata, abbiamo voluto fare le cose grandi, infatti abbiamo portato a noi un vero e proprio divo, Jacopo Borra. Ciao Jacopo.
Ciao ragazzi.
Come stai?
Bene, dopo la sconfitta un po' deluso, però
Com'è stato il ritorno al Paladozza per te, tifoso della Fortitudo, che ci hai già giocato?
Sì, io tipo Fortitudo una vita, ci ho giocato, ho avuto la fortuna di giocarci in passato, è sempre bello tornare in quel palazzetto, in quel pubblico, tante persone a cui voglio bene, è stata anche una gran bella sfida, magari non bella da vedere ma molto intensa e combattuta.
Della partita, secondo te cosa bisogna prendere come aspetti positivi da portare poi in questa serie di partite decisive che abbiamo?
Beh, allora, di questa partita, ma soprattutto delle ultime partite, non proprio tutte, ma voglio dire, in almeno 3 su 5 di queste ultime partite molto difficili siamo stati molto competitivi. Chi l'avrebbe detto dopo le prime 4-5 partite del campionato che saremmo andati al Paladozza e avremmo perso con un tiro di tabellone fortuito della Fortitudo? Quindi dobbiamo anche prendere le cose positive e dobbiamo utilizzare la stessa intensità e aggressività per le partite che verranno adesso, che sono contro avversari sulla carta almeno un po' più alla portata.
Affrontando la questione della settimana, la frizione che c'è stata tra tifosi e coach, ti voglio chiedere, visto che tu, tranne la breve parentesi inizio anno, sei sempre stato qui a Nardò durante l'era di Carlo, ti voglio chiedere, secondo te, come mai, visto che non è la prima volta che ci sono queste frizioni, nonostante gli ottimi risultati, il rapporto tra tifoseria e coach non sia mai decollato? Se hai una tua idea.
Ma Gennaro Di Carlo è un ottimo professionista, io stimo molto come allenatore e non mi va di commentare il gesto, perché immagino che il nervosismo, la situazione, comunque il fatto di aver perso una partita di un punto, e io poi non ho visto e non ho sentito nulla, io ero già andato giù negli spogliatoi. Mi è dispiaciuta questo, appunto, che si sia creato un po' il rapporto, non sapevo che anche prima fosse teso. Diciamo che senza Gennaro Di Carlo non so se Nardò avrebbe comunque raggiunto il playoff l'anno scorso e quest'anno sarebbe in questa posizione nella classifica, quindi ovviamente tutta la squadra è con lui. E senza di lui avremmo perso un pezzo molto importante della nostra squadra, ed è anche grazie a lui se stiamo facendo un buon campionato.
Hai un messaggio da mandare a tutto l'ambiente in questa situazione?
Mi piacerebbe che comunque poi ci sono tutte brave persone, sono gente che ci tengono, vengono a palazzetto, vengono fino a Bologna per noi, che io capisco che un gesto porta a dare fastidio e hanno le ragioni del mondo per essere arrabbiati, ma come in tutti i rapporti, soprattutto i rapporti vincenti, le cose si possono sempre sistemare, tutti insieme si rema più velocemente verso una direzione comune.
Tornando a parlare di basket giocato, come vedi questa squadra rispetto alla squadra in cui hai giocato lo scorso anno?
Ma questa squadra secondo me è più completa, abbiamo più personale. L'anno scorso eravamo aggrappati al talento dei singoli, e il gruppo non era così affiatato come quest'anno, e invece quest'anno si lavora bene, l'ambiente è molto più positivo dell'anno scorso, sia dentro che fuori dal campo, e infatti i risultati stanno arrivando, e spero che la crescita del gruppo sia incrementale e che non si fermi, ecco.
L'aver vinto diverse partite senza la propria stella Rasmit, senza infortunio, vi ha dato più, assente per infortunio, vi ha dato più fiducia?
Rasmit è un giocatore incredibile, ha un talento importante, ma non dobbiamo dimenticarci che questa squadra ha molti elementi che hanno molti punti nelle mani, e che ovviamente con lui in campo si mettono a fare i secondi violini, e quindi abbiamo utilizzato le altre armi che abbiamo in faretra, e il fatto che lui abbia recuperato soltanto un'arma in più, perché adesso dobbiamo fare in modo di sfruttare il suo talento, come avevamo già fatto a 100 in qualche sfida passata, per fare ancora più male alle nostre avversarie.
Quest'anno sei arrivato in corsa, come ti sei adattato ai nuovi giocatori, visto che con molti avevi già giocato?
Beh, no, l'adattamento è stato molto semplice, perché quest'anno i ragazzi sono veramente meravigliosi, i nuovi arrivi sono tutti ragazzi splendidi, bravi ragazzi, bravi atleti, molto precisi e molto professionali, quindi è stato molto semplice. Il fatto di adattarsi invece ad entrare dalla panchina e fare un po' il pivot di riserva, quello non l'avevo mai fatto, a parte quando ero molto giovane, e lo sto usando come per crescere, perché potrebbe essere il mio ruolo magari in futuro, fare un po' da chioccia, fare un po' da chioccia del gruppo, perché quest'anno sono più vecchio, e mi piace spingere anche da dietro, anche Iannu, che è il titolare quest'anno, e gli altri ragazzi a dare il massimo, anche se non riesco magari a dare, non ho tanti minuti per darlo in partita, magari darlo in allenamento.
Parlando del tuo ruolo appunto da veterano, e negli ultimi 2 anni hai avuto come compagno di reparto Andrea Donno, un ragazzo giovane, come l'hai trovato rispetto allo scorso anno, nel poco che ha giocato, visto che è stato assente per infortuni, e se stai cercando di aiutarlo nel suo percorso di crescita?
Beh, sicuramente con Andrea abbiamo un rapporto speciale, lui è un ragazzo molto intelligente, che ascolta, che capisce, ha tantissima strada davanti da fare, tutti gli errori magari che fa adesso saranno i successi di domani, spero, io penso che lui abbia assolutamente un fisico da Leghe superiori, che io conosco da Serie A, deve soltanto sistemare un po' di conoscenza del basket e gestione delle scelte, e poi può tranquillamente decollare.
Avevi trovato il tuo ritmo sia nella partita contro Verona, ma anche nella sconfitta contro Udine, avevi giocato molto bene nei minuti che ti erano stati concessi, poi c'è stato un infortunio. Com'è, visto che non è la prima volta che succede, e recuperare da questi infortuni che avvengono in momenti più complicati?
Sì, è stata veramente una sfortuna, perché acciacchini per botte, colpi, che succedono in partita, ce li hanno tutti. Ultimamente sta succedendo un po' più spesso, ma insomma è stato soltanto un colpo che mi ha praticamente paralizzato la caviglia per 2 settimane, ho provato con gli antidolorifici, ma non c'è stato niente da fare, ma adesso sono tornato in forma. Ovviamente avevo perso il ritmo partita, a Bologna penso che si sia visto, anche il coach ha preferito non schierarmi più di tanto, forse anche per quel motivo lì, e questo mi rammarica 2 volte, perché ovviamente era una delle partite in cui ci tenevo a fare bella figura e dare una mano alla squadra anch'io personalmente.
Sì, molti al posto tuo avrebbero avuto anche più difficoltà in più generale in questi anni di infortuni. Come hai fatto tu a spingere sempre, a pensare sempre in positivo?
Sì, più che altro anche, visto che mi parlavi della tifoseria ad esempio, o la gente, gli addetti ai lavori, la gente che guarda da casa, che non è ben chiara sempre la situazione infortuni Io l'anno scorso, a parte il periodo fermo, ho anche giocato in delle condizioni fisiche molto spesso che chiunque sarebbe rimasto a sedere, e quindi ovviamente magari poi in quelle partite giustamente non figuri come dovresti e vieni magari criticato giustamente. Chi viene a vedere la partita si fa i sacrifici per venire alla partita e non sa la situazione, e quindi quello è forse la parte più dura rispetto anche allo stare fermi, perché uno ci prova però ovviamente arriva corto e viene criticato. Però io ho sempre pensato che col lavoro duro si sistema tutto, infatti adesso sono in ottima forma, speriamo che duri un po' di più delle due partite come le ultime due, un po' di più, di riuscire a dimostrarlo in campo e a dare una mano alla squadra che porta a casa delle belle vittorie.
Dei compagni rimasti allo scorso anno, chi è che ti ha sorpreso di più per il suo miglioramento?
Ma ovviamente i giovani, Paravicini ad esempio mi viene in mente, sta continuando a fare passi avanti, passettino dopo passettino, è costante. Io ci giocavo contro, che lui era un ragazzino ed era Bergamo, io ero la prima punta a Treviglio, e adesso lo vedo invece appunto piano piano sbocciare sotto i miei occhi. Sono molto contento perché anche lui ci tiene molto ed è un'ottima persona. E gli altri ragazzi, appunto Dondino sta continuando a fare i suoi passi avanti, gli altri ragazzi stanno tutti proseguendo il loro percorso, e quindi anche i ragazzi nuovi che sono comunque, ci sono comunque dei ragazzi giovani, li ho visti crescere in questi mesi e spero che continuino a farle.
Hai parlato prima del ruolo da panchina, di partire dalla panchina e del ruolo di veterano. Molti dei tuoi compagni quando sono venuto qui hanno sempre menzionato la chimica di squadra, che è come uno dei fiori all'occhiello. Cosa cerchi di dare tu da quel punto di vista?
Diciamo che penso che sia visto, perché la squadra ha iniziato a vincere, diciamocelo chiaramente. Non penso per i rimbalzi che facevo, però magari il fatto di arrivare a portare positività a un gruppo che comunque in quel momento era giù di morale, che però stava lavorando in maniera eccellente, forse era proprio quell'unica cosa che mancava per fare appunto partire questo processo che adesso si sta continuando a migliorare. Perché non ricordiamoci che è vero che abbiamo riperso le quattro partite che inizio anno avevamo perso, però secondo me le abbiamo perse in maniera diversa, facendo vedere cose totalmente diverse e comunque con acciacchi importanti che forse non avessimo avuto le cose sarebbero andate diversamente, ecco.
Appunto, parlando di ciò, come tu sei arrivato nel momento in cui la squadra aveva appunto perso le quattro partite del girone d'andata di diversi punti, come vedi la stessa squadra dopo le quattro sconfitte del girone d'andata e le quattro sconfitte del girone di ritorno, che però sono arrivate in maniera diversa dal punto di vista emotivo?
Beh, ci brucia comunque molto, perché eravamo arrivati a queste quattro partite che ci eravamo detti ok, è il momento finalmente di fargliela vedere perché siamo migliorati, e adesso gli facciamo, come si dice in questi casi, gliela facciamo vedere noi. E poi Rass si è fatto male, poi io mi sono fatto male, e tre partite in una settimana con gente che giustamente ha dovuto giocare più di 30 minuti, ed è arrivata la seconda e la terza partita con problemi di magari muscolari, crampi, e ho dovuto giocare in delle situazioni non ottimali. Quindi siamo ancora più arrabbiati per questa cosa, però abbiamo ancora più fiducia proprio per questa cosa.
Quasi tutte le partite di quest'anno sono finite sempre sul filo di rasoio, la maggior parte delle volte a favore nostro, alcune volte a sfavore. Cos'è secondo te che caratterizza i minuti finali o il minuto finale della partita? E cosa serve per vincere quei match?
Beh, innanzitutto sembra una cavolata, però come ho sentito in alcuni film, la fortuna è la migliore delle qualità, ecco. Quindi tristemente ci vuole anche quella, perché come il tiro di La Torre è andato dentro a Verona, il tiro di Ogden è andato dentro a Bologna, quindi quello decidono gli episodi, che possono essere anche fortuiti. è ovvio che uno dovrebbe cercare di far di tutto per non arrivarci a quel punto lì e magari arrivarci con un discreto distacco. Quindi si parla di piccoli errori che si fanno durante la partita, che alla fine costano la partita e che tu quando li commetti ovviamente non puoi saperli. Si parla di palle perse, rimbalzi subiti, un dettaglio in una partita come quella di Verona o quella di Bologna possono far vincere o perdere la tua squadra.
E quanto è complicato mantenere la concentrazione alta per tutti e 40 minuti all'intensità e col ritmo di partite che fate voi?
È tosta, soprattutto perché in settimana si preparano molti aggiustamenti. E voglio fare un esempio su quello che dicevamo prima, perché magari non lo sappiamo, però secondo me la partita di Bologna è stata preparata alla perfezione, infatti li abbiamo limitati, abbiamo sporcato la partita, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare tecnicamente, quindi tecnicamente anche dalla panchina è stato fatto un ottimo lavoro, noi siamo stati bravissimi ad eseguirlo e magari abbiamo mancato quelle due o tre occasioni dove abbiamo preso magari un rimbalzo difensivo in meno, ci siamo fatti strappare una palla dalle mani come è successo a me e magari proprio quella palla poteva essere la palla della vittoria.
Nelle ultime partite c'è stato un miglioramento difensivo. Quanto pensi che sia il potenziale difensivo di questa squadra?
Diciamo che le regole su cui stavano lavorando inizio anno, ma che non riuscivano a essere eseguite, forse per mancanza appunto di allenamento, adesso sono sempre più chiare, le stiamo allenando sempre più con sicurezza e quindi alla fine il lavoro porta i suoi frutti. Noi siamo una squadra che lavora molto duramente e siamo spesso in palestra, quindi continuiamo così, ecco.
In questo periodo di trasferte Nardò è la squadra che è la squadra più distante rispetto alle altre, quindi è la squadra che paga di più, ma soprattutto perde anche molto spesso il giorno dopo. Quindi come ti adatti magari al perdere il gioco di recupero, come vi il giorno di recupero, come vi adattate a queste difficoltà?
Ma guarda, io ti faccio un esempio, ho avuto la fortuna di giocare a Sassari con si faceva la Champions League quell'anno lì, penso che la facciano ancora, e non avere un giorno libero, perché alla fine non ci abbiamo mai un giorno libero, non facciamo la trasferta, però uno ha i suoi tempi per recuperare e gestirsela, c'è gente che gioca l'Eurolega, che gioca il campionato italiano e la Coppa Italia, deve fare tre partite tutte le settimane, noi ci abbiamo una barra due partite a settimana, sì certo gli altri hanno un giorno libero in più, però insomma non ci stanno neanche chiedendo di andare in guerra, ecco.
Hai nominato il periodo di Sassari e della Champions League, qual è stata per te la squadra in cui ti sei trovato meglio in questi anni?
Devo dire la verità, mi sono trovato meglio, mi sono trovato molto bene a Pistoia quando abbiamo vinto il campionato, sarà stato 8-9 anni fa, poi mi sono trovato molto bene a Treviglio dove ho avuto tantissime belle esperienze, tantissimi successi, sempre con squadre underrated che poi alla fine sono arrivate sempre a semifinali, quarti di finale. E poi ovviamente mi sono trovato bene nell'esperienza Sassari, mi sono trovato bene ma è stata molto breve, e nell'esperienza Bologna è stato un po' il ritorno a casa, anche lì è stato molto emozionante. E qui sto vedendo una società crescere, una tifoseria crescere, e sarebbe bello questa, oltre a essere la squadra di Nardò, diventasse un po' la squadra di tutto il Salento, ecco.
Avete come squadra fatto diverse esperienze con i bambini, spesso andate per le scuole, anche banalmente il giro di campo che fate, com'è per te quei momenti fuori al campo con i giovani, come sono?
No, a me piace, mi piace pensare che, anche se ovviamente ci sono molti idoli sportivi molto meglio di me, ma mi piace pensare anche soltanto che un ragazzo venga a vedere la partita e si diverte guardandomi giocare e pensa, dai, questa cosa voglio imparare a farla anch'io, e va in palestra a provarci. Questo mi esalta. Una volta io facevo la stessa cosa, e adesso che tocca a me giocare, spero sempre di, magari non io ma qualcuno della squadra, ispirare qualche ragazzo a darsi allo sport, perché lo sport fa bene, lo sport molto spesso salva anche delle vite, e sarei contento di sapere che anche solo un bimbo vedendomi giocare poi ha iniziato a fare sport.
Hai parlato di una squadra sottovalutata prima, senti che anche questa Nardò è stata sottovalutata all'inizio e c'è un sentimento di rivalsa in voi per respingere le critiche di inizio anno?
Beh, io penso che siamo una buona squadra, una squadra che magari ha un po' meno talento delle prime della classe, però che siamo molto completi, e proprio la squadra potrebbe essere la cosa che ci dà quel qualcosa in più, magari per sorprendere, magari anche più di quello che stiamo facendo. Siamo sesti in un campionato difficilissimo e non penso che molte persone pensassero questo all'inizio anno.
Hai fatto quasi la tua carriera in A2 e hai anche affrontato i campi di Serie A. Come vedi questa Serie A2 rispetto alle altre a livello di difficoltà e di prestigio?
Il livello si era un attimino abbassato, devo dire la verità, negli ultimi anni, però quest'anno ho rivisto il livello alzarsi, forse perché ci sono meno squadre, forse perché è l'anno in cui insomma ci sono più retrocessioni, però il livello si è di nuovo alzato e questo mi fa piacere, a parte qualche formazione che ha affrontato questo campionato veramente senza budget, le altre sono tutte molto forti. Sfortunatamente le formazioni che non hanno budget, nessuna di queste è nel nostro girone, quindi
però tutte le processe stanno tutte nel nostro girone, quello.
Esatto. E però c'è da dire che il nostro girone è anche più divertente da vedere, secondo me, rispetto all'altro.
Sì, l'abbiamo visto con tutte le partite che abbiamo vinto o perso negli ultimi secondi.
Sì, esatto, contro chiusi perdi, vinci di poco, e contro la Fortitudo perdi di poco, quindi questo fa vedere il valore alto di tutte le formazioni, non puoi sottovalutare nessuna e non puoi darti spacciato con nessuna, ecco.
Una curiosità anche per chi vuole seguire il tuo lavoro e fare anche lui il cestista: una parte importante per voi giocatori è sicuramente la free agency, il mercato estivo. Come si affronta quel periodo?
Beh, quest'anno io sono stato molto sfortunato, diciamo che dopo le problematiche dell'anno scorso ho ricevuto molte offerte dai piani più bassi, però rispetto ad altra gente non mi sono accontentato, anche se prima o poi arriverà anche il mio di momento. Pensavo di poter dire ancora e penso ancora di poter dire ancora la mia a questo livello, se capitasse bisogno di una mano anche a un livello superiore, e quindi ho preferito aspettare a scendere di categoria, perché non ho voluto anticipare i tempi. Però diciamo che è un momento abbastanza stressante, perché finché sei molto giovane è solo bello, però quando poi inizi a crescere, certo, poi devi traslocare tutti gli anni, andare a vivere in un'altra città, e inizia ad essere un po' pesante a una certa età. Infatti sono contento poi di essere tornato in un posto dove ero già stato, ero stato bene.
Hai vissuto il cambio di società che c'è stato in quest'estate, come vedi la società nuova e i miglioramenti che stanno venendo fatti?
Prima era una società con molta passione, un po' a conduzione, fammi dire, lasciami il termine, familiare, era l'amore a portare avanti tutto, e sicuramente chi c'era prima ha fatto un ottimo lavoro. Quelli che ci sono adesso forse stanno facendo un lavoro ancora più preciso e ci stanno mettendo veramente tanto, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di passione. Gente molto appassionata fino agli ultimi arrivi, veramente persone tutte meravigliose, ed è bello rappresentare questo tipo di persone, questo tipo di sponsor, questo tipo di dirigenti, perché sono persone che si spendono in tutto e per tutto per i loro ragazzi, e ti fa proprio piacere quando li vedi felici dopo magari una bella vittoria, una bella partita.
Qual è stato il coach che ti ha insegnato di più nella tua carriera?
Ce ne sono stati tanti di allenatori che mi hanno insegnato molte cose. Forse quello che mi ha insegnato di più è quello che ho avuto per più anni, ma non solo per quello, è un coach molto, molto preparato. Secondo me il più preparato che conosco, non me ne voglia Gennaro, che ha tantissime qualità stupende ed è anche lui molto preparato, ma Adriano Vertemati, l'attuale allenatore di Udine, è una macchina da guerra per quanto riguarda la preparazione e l'intensità del fare le cose e farle precise. Infatti si vede come a Udine vadano come dei robottini e stiano avendo ottimi risultati. Ecco, lui mi ha insegnato tanto dal punto di vista individuale e dal punto di vista di lettura della pallacanestro, e adesso per quanto riguarda la lettura sul campo della pallacanestro non penso di essere secondo a molti in campionato.
Con il susseguirsi agli anni si avvicinano sempre di più diversi compagni e ti voglio chiedere com'è trovare da avversario vecchi amici o anche vecchi allenatori, come appunto hai detto tu.
È bello perché si va sul campo e soprattutto contro gli amici, è come quando vai dietro casa e giochi contro tuo fratello, che io ho la fortuna di avere un canestrino a casa e di avere un fratello anche lui bello grosso, o un cugino che gioca in NCAA, quindi si va dietro casa d'estate e ci si dà forse anche di più di quando giochi contro degli sconosciuti, perché si cerca sempre di battere quel tuo amico. È successo domenica con Pietro Aradori, alla fine ha vinto lui e ovviamente non sono mancati gli sberleffi ed è sempre, si cerca sempre di portarla a casa in tutti i modi.
Giochi nel ruolo che forse è cambiato di più negli ultimi anni, come hai vissuto l'evoluzione del ruolo del centro?
Sì, secondo me il centro ci sarà sempre, ovviamente i centri moderni sanno fare più cose rispetto ai centri di una volta, ma in realtà tutti i giocatori sanno fare più cose rispetto ai giocatori di una volta, per quanto ne si dica che il basket di una volta magari era più romanticamente più bello da vedere, il livello adesso si è alzato molto, tra 10 anni si alzerà ancora e continueremo a vedere un livello che si alza come in tutti gli altri sport. Quindi devi saper fare più cose, devi essere più mobile e quindi anch'io mi sto adattando. Ad esempio quest'anno Gennaro mi chiede di uscire dall'area e fermare la palla fuori dall'area, cosa che l'anno scorso mi chiedeva, e ci si mette su, si tira sulle maniche e si impara a fare una cosa nuova e non c'è problema.
Nelle volte quest'anno abbiamo visto il doppio centro in campo con siete che Iannuzzi, come ti trovi a giocare nello stesso momento di Iannu, visto che siete due giocatori molto dominanti nell'area?
Ma secondo me è un'opzione che risuccederà quando sarò al 100% e quando anche lui sarà al 100%, risuccederà quasi di sicuro, soprattutto contro alcune squadre che magari hanno dei quattro grossi, pesanti, come ad esempio viene in mente successo contro Rimini, può risuccedere. In realtà non c'è nessun problema, io ho un buon raggio dalla media, posso anche ogni tanto fare un tiro da 3 punti, lui è un ottimo giocatore di post basso, cosa che posso fare anch'io, ma lui lo fa in maniera eccellente, quindi non siamo due persone molto intelligenti, capiamo bene il gioco. A me è importante che sul campo ci sia gente che capisce bene il gioco e legge bene le situazioni, e giocare con lui sarebbe secondo me produttivo.
E l'avere 3 centri disponibili invece ora con il ritorno di Andrea, cosa può dare in più a questa squadra?
Ah, ecco, sì, il fatto che torni anche Andrea sicuramente alza la competizione a livello, anche un po' quella competizione amichevole che c'è in una squadra, per magari guadagnarsi qualche minuto, anche se in realtà poi le rotazioni sono quelle, giustamente i meccanismi sono quelli, però c'è il caso che qualcuno faccia falli o che qualcuno abbia un problemino fisico, che ci siano altri, non uno ma 2 centri in grado di sostituirlo, è un'ottima cosa.
Hai parlato di rotazioni, sei passato da un estremo all'altro in questi 2 anni, da una rotazione molto corta, una rotazione che invece ora è, ora che torna all'Hazard, sarà praticamente una rotazione a 10 o addirittura a 11. Quali sono secondo te i vantaggi di avere una rotazione più lunga?
La rotazione a 11 torna un po' inutile perché uno deve star fuori, però effettivamente 10 giocatori, se stanno tutti bene, avere 10 giocatori che così sulla carta in qualsiasi altra squadra potrebbero giocare almeno 15 minuti, perché non me ne viene in mente uno che in un'altra squadra potrebbe non giocare neanche 15 minuti, è un bel lusso, è un bel lusso. Noi non dobbiamo però perdere di responsabilità, che ognuno ha il suo ruolo e deve farlo con grande responsabilità, forse quella la puoi perdere un po' di vista, perché quando sei in tanti magari fai un passo in meno perché di stato c'è il compagno, invece no, dobbiamo rimanere intensi come se fossimo in 5.
Quanto è stato importante per te, una volta arrivato a Nardò, per la prima volta che sei venuto a Nardò, trovare gente già del posto che quindi ti ha trasmesso quanto è importante è il basket per Nardò?
Sicuramente è stato bello che mi abbiano spiegato la storia, perché Nardò è nato, è una storia che abbiamo tutti capito e che abbiamo fatto nostra, è uno dei motivi per cui ci impegniamo le domeniche. È bello vedere come una realtà da prima piccola di paese stia diventando una realtà di una regione intera. È bello vedere le stesse persone che erano lì all'inizio ancora lì a supportarci, e sarebbe bello lasciare un bel ricordo a queste persone e farle rimanere appassionato a uno sport stupendo come il basket.
Questi possiamo dire che sono stati mesi anche e soprattutto di Wayne Stewart Jr. Come ti aspettavi da lui un apporto del genere, se gli stai dando qualche consiglio anche per abituarsi ancora di più al campionato italiano?
A Wayne dici?
Sì.
Facciamo uno contro uno per tutti gli allenamenti. Siamo subito entrati in sintonia, siamo subito diventati amici, è un ragazzo di una simpatia speciale. E poi in poco tempo sta imparando a imparare l'italiano, quando molti americani magari sono interessati alla nostra cultura, alla nostra lingua, lì vedi subito quando un ragazzo è intelligente, ha voglia di imparare in generale. Quello che sta facendo nel campo fa vedere come questa cosa la trasmette anche in campo. Sta capendo quali sono i suoi spazi, i suoi tempi, quando deve prendersi una conclusione o quando deve passare la palla, e mi sembra che stia facendo vedere la classe che ha.
Quando, parlando un po' di più della tua carriera, quando hai capito che potevi diventare un professionista di basket?
Ma in realtà quando mi chiamarono a Bologna da piccolino, avevo 13 anni, non ci credevo ancora molto, non ci ho creduto neanche per gli anni in cui iniziavo a diventare bravino e giocavo in Serie B a Treviso, che comunque era come la Lega 2 di adesso, però anche se stavo giocando molto bene ancora non ci credevo molto che sarei magari un giorno potuto diventare un giocatore importante di A2, che avessi potuto calcare dei parchi di Serie A. Però una mattina mi ricordo che tra l'altro avevo fatto bisboccia la sera, cosa che all'epoca facevo molto più spesso di adesso, e mi arrivò una chiamata ed era Pianigiani che mi convocava in nazionale sperimentale, e io all'inizio gli attaccai il telefono 2 o 3 volte perché pensavo a uno scherzo telefonico, e poi invece era vero quindi feci anche una figuraccia importante. Praticamente era male Cervi e mi avevano chiamato in nazionale, cambiai e partì tipo mezz'ora, e lì ho pensato però guarda che se la gente inizia a considerare un giocatore, forse sarebbe il caso che anche tu iniziassi a considerarti un giocatore.
Hai ricevuto anche la chiamata per la nazionale Under 20, che differenza hai provato a livello di sensazioni tra la chiamata dell'Under 20 e la chiamata della sperimentale?
La chiamata dell'Under 20 mi ha fatto molto piacere, anche comunque tutta la preparazione dell'Under 18 e tutto il resto, però la nazionale sperimentale è considerata la nazionale maggiore. Abbiamo fatto dei tornei per l'Europa dove ho avuto il piacere e la fortuna di giocare contro tanti campioni NBA, tra cui Gobert e Boris Dio e altra gente di questo calibro. Quindi ovviamente alle nazionali Under 20 anche ho giocato contro tutta questa gente, Montejunas, Ricky Rubio, tutta questa gente, ma eravamo ragazzini. Giocare contro giocatori che già giocavano in NBA è stato leggermente diverso, perché arrivavo da Treviglio, è stata un'emozione, con tutto rispetto di Treviglio, ma all'epoca eravamo in Serie B, è stata un'emozione importante, ecco.
Il tuo ruolo è quello in cui forse danno più sportellate, più botte tra virgolette, come si fa a stare sempre pronto a reggere gli urti, visto che comunque i centri sono sempre belli grossi?
Diciamo che ogni giocatore che fa, soprattutto il mio ruolo, ma ogni giocatore in generale ha la fortuna di fare questo mestiere, perché è una fortuna non alzarsi tutte le mattine alle 6 o alle 7, dover entrare 8 ore al lavoro o dover faticare in un lavoro manuale, però comunque arrivi alla fine che sei disintegrato. Io mi ricordo ero in camera con Garanda il penultimo anno che faceva a Pistoia e dovevo dargli una mano ad alzarsi dal letto. Tutti che giocano a un livello alto o a un livello basso, ma che fanno questo nella vita, arrivano quando hanno 37-38 anni, che ovviamente il fisico gli fa cascare addosso tutte le botte che hanno preso prima. Però finché il fisico regge, il mio sta reggendo ancora molto bene, anzi ne do più di quelle che prendo, va tutto bene.
C'è un centro che ti ha aiutato particolarmente nella tua crescita tra i tuoi compagni?
Ma diciamo che nella mia carriera ho avuto la fortuna di giocare con dei centri dominanti da quando ero ragazzino molto piccolo, che Dalibor Bagaric mi prendeva e mi dava dei consigli. Ho avuto la fortuna poi di giocare con appunto Giacomo Garanda, subito dopo con Michele Maggioli, dei lunghi che tecnicamente, oltre che ovviamente persone meravigliose, tecnicamente avevano solo da insegnare. Certo, molte cose, come si può vedere dal risultato, non le ho capite, però alcune altre sono riuscito a farle mie.
Quando è che hai ricevuto la chiamata per il ritorno alla Fortitudo e come ti sei sentito?
Ah, ero a Sassari, devo dire la verità, stavo bene anche a Sassari, mi sono trovato bene. Però il rientro di Diop, che è un mio grande amico a cui voglio tantissimo bene, ci sentiamo quasi giornalmente, ha fatto sì che ovviamente avesse la priorità. Tutti conosciamo Ousmane Diop, è un giocatore di un livello molto alto, mi viene da dire da un livello di Europa alta, neanche da campionato italiano, e lì stava rientrando. E la società giustamente mi aveva preso per sopperire alla sua assenza e mi era stato detto che non c'era problemi, anzi erano contentissimi se avesse avuto piacere a rimanere, che però comunque il mio ruolo sarebbe stato ancora più marginale, ecco. E lì mi chiamò Antimo Martino, che ringrazio per sempre, perché lì mi ha messo in campo, mi ha fatto giocare in Serie A ed è stato il primo, perché alla fine a Sassari avevo giocato, ma sono campoli di partita, soprattutto in Champions League, un po' meno in campionato. Invece lì ho avuto la fortuna e il piacere di giocare in Serie A e ho visto che posso starci benissimo, posso anche dare una bella mano. Fortunatamente il Covid mi ha tolto questa possibilità di continuare e di dare una mano a quel livello in quell'annata, e sfortunatamente penso che abbia condizionato anche poi il mio ritorno in Lega 2, anche se appunto sono tornato a Narva dove mi sto trovando molto bene.
Come hai vissuto il periodo post Covid e post anche retrocessione, visto che la Fortitudo è poi retrocessa?
Ma io dopo il Covid rientrai, ma ebbi grossi problemi da un punto di vista di equilibrio e da un punto di vista di respirazione, perché era durato quasi 2 mesi e avevo degli cali di pressione molto importanti durante il gioco e rischiavo di svenire, non riuscivo a esprimere nessun tipo di forza e quindi ovviamente ho avuto delle grosse difficoltà. Questo ha fatto sì che non riuscissi a dare una mano in un momento in cui una mano serviva, e non c'entra niente questo, perché ovviamente anche lì ero un backup, però avevo più spazio. Il fatto di aver visto una squadra retrocedere senza la mia squadra, poi, perché alla fine è la squadra per cui tifo da quando sono da bambino, che dopo la squadra dove gioco spero sia sempre la seconda, cioè prima la squadra dove gioco, seconda spero sempre sia la Fortitudo e che abbia tutti i successi che può avere. Vederlo da, non dico da spettatore, ma da persona che non riesce a contribuire, mi ha fatto ancora più male.
È arrivata una domanda da casa. Ciao Jacopone, in vista della partita di sabato, quali sono le qualità offensive di Piacenza da limitare?
Allora, c'hanno due americani che hanno delle caratteristiche ben precise, c'hanno un lungo che sta giocando un campionato di ottimo livello, è un giocatore anche questo che vedremo sicuramente sui palcoscenici più importanti della Lega 2, perché me lo vedo almeno in Serie A se non in Champions League, è un atletone, braccia lunghissime, un'ottima mano sinistra. L'altro americano, un ottimo tiratore, anche lui grande atleta, un grande penetratore con la mano destra. E poi abbiamo le garanzie italiane di questo campionato, tra tutte mi viene in mente una, Sabatini, che è il motore della loro squadra, che è il solido, fisico, e siamo stati fortunati a comunque cercare di mettergli un freno qui in casa nostra, e infatti anche se è innervosito è uscito per falli e da lì siamo andati avanti. Lui secondo me più degli americani è il fulcro della loro squadra e bisognerà cercare di limitarlo.
Sei un grandissimo conoscitore del gioco, come hai dimostrato anche qui. Ti vedi in futuro in un ruolo di allenatore, comunque in un ruolo sempre nel mondo del basket?
Il discorso è che i ruoli di questo tipo sono veramente pochi, soprattutto per chi deve far gavetta sono pagati molto male. Quindi non saprei risponderti ora. Le conoscenze ce ne ho tantissime, perché sono una persona molto curiosa e che si chiede sempre, ok, facciamo questo, ma perché lo stiamo facendo? Perché vuoi fare questo invece di quell'altra cosa? Ovviamente allenamento finito, non durante allenamento che bisogna lavorare. Però sono una persona molto curiosa. Però da lì a pensare di fare l'allenatore ce ne passa molto, molte ore di studio, molti corsi e altre cose che io non ho neanche iniziato.
Qual è il giocatore che hai studiato di più e che hai cercato di imitare?
Beh, ce ne sono tanti, tanti giocatori che mi è piaciuto studiare, soprattutto quelli con cui giocavo, delle piccolezze veramente marginali che però loro mi hanno insegnato e che alla fine fanno la differenza. Veramente ho preso un filo di quello che ho preso, l'ho preso da tutti, e sono cose che infatti quando mi parlavi del mio rapporto con Dondino cerco di dirgli ogni volta, anche se glielo dico 40 volte, io spero che la 41esima gli venga, perché a me venivano dette ogni volta e piano piano sono diventate mie, tipo prendere la posizione come Michele Maggioli, che prendeva la posizione in mezzo all'area e non lo smuovevi da lì, oppure l'abilità nel passare dal post di Giacomo Galanda, che quando era raddoppiato perché non potevi tenerlo da solo riusciva sempre a trovare l'uomo giusto, tante cose così, i roll che faceva Cittadini, mi ricordo che faceva un roll a banana perfetto per fare sempre una layup. Quindi ci sono tanti giocatori che mi hanno insegnato tanto con le parole e con i fatti.
Ultima domanda, obiettivo per questa stagione di squadra?
Ma personalmente far vedere continuità e appunto, come dicevamo prima, basta, infortuni non ci piacciono più, così riusciamo a dare un bel contributo. E poi non abbiamo obiettivi di punti, di rimbalzi. Quando vieni dalla panchina devi dare energia, provare a dare quel cambio di ritmo che serve, e se c'è, poi ci sarà bisogno di giocare più minuti per qualche problema che spero non ci sia mai, farsi trovare pronto. Invece per quanto riguarda la squadra, diciamo che questa posizione che abbiamo sarebbe molto bello mantenerla. Infatti subito sabato abbiamo una sfida, appunto, che vale la posizione, magari mantenerla fino a fine anno o provare a dar fastidio anche a qualcuno più avanti se qualcuno ha un crollo durante il girone di ritorno, e poi andare ai playoff sarebbe magico, appunto, che vorrebbe dire anche salvezza, quindi sarebbe un doppio obiettivo, e divertirsi perché ci stiamo divertendo già anche adesso, sia noi che i nostri tifosi. Sarebbe bellissimo regalargli un altro playoff e farli divertire.
Allora io ti ringrazio, Jacopo.
Grazie a te.
Buona fortuna per la partita con Piacenza. Ricordo che prima della fine dell'anno Nardò giocherà di nuovo in casa sabato 30, e di essere presenti, e noi andiamo in pausa.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli.
In Puglia, paesaggi d'incanto circondano i borghi storici e le città d'arte. Dal romanico al barocco, dal Gargano al Salento, la Puglia è scrigno di inestimabili tesori patrimonio dell'UNESCO, dove anche l'artigianato e il mare hanno il loro posto d'onore. Impossibile resistere!
La colonna sonora dei nostri viaggi in auto è in DAB.
Fai come noi, passa al suono perfetto. A Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, ascolta le radio locali del consorzio Media DAB.
Italian Local Radio Stations Together.
Insieme solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa? Mi sto impegnando ad essere più elastica e sto pensando e non ti scrivo da tanto. Mettiamo un po' di musica da ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto.
prima di salutarci, i risultati della 15ª giornata di A2: Piacenza batte per 62-85 Cividale, Verona batte 84-78 Rimini, vittoria per Trieste che batte 180-66, Udine domina contro Chiusi vincendo addirittura per 43-79, Forlì invece vince all'ultimo secondo contro Orsi Nuovi per 72-71. La classifica recita: prima la Fortitudo con 12 vittorie a pari merito con Forlì, terzo e quarto a pari merito Trieste e Udine, poi c'è Verona con 8, Piacenza con 8, Verona con 10, Piacenza con 8, Nardò con 7 e dietro Nardò ci sono Cento con 5, Cividale e Rimini con 4, Orsi Nuovi con 3 e Chiusi con 2. La prossima partita del Nardò ci vede di fronte a Piacenza, una squadra che ha un ottimo rullino di marcia, tanto da averci superato nell'ultima giornata. Hanno 4 vinte nelle ultime 5, sono una squadra molto solida che si basa sui due americani, Malcolm Miller che sta facendo 15 punti media a partita e Skins, anche lui ottimo centro, come ha detto Jacopo Borra, che potrà anche calcare palchi superiori. Hanno un ottimo reparto italiano guidato da Sabatini e sicuramente non sarà una partita facile. Io vi auguro un buon anno, visto che questa è l'ultima puntata, vi auguro buone feste e noi ci vediamo il prossimo anno con una nuova puntata di Basket a 2.
Avete ascoltato Basket 2, commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.